i podcast di radiobue.it.
Su radiobue.it alle 9.30 spacchiamo il minuto con il dibattito anche questa sera, un dibattito organizzato dall'associazione Coracanè che racconta sempre storie veramente interessanti, dalla bicicletta la prima serata con Federica che ha pedalato chilometri e chilometri, per poi passare al progetto di video che raccontavano storie di donne, per poi passare all'incontro delle associazioni, per arrivare finalmente questa sera a un altro incontro interessantissimo secondo me, che sono una rider, cioè io salgo dietro di solito, con Francesco.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Ciao Gioia, grazie. Ma il nostro ospite speciale per questa sera è in realtà Miriam Orlandi, che è qui seduta a fianco a me e che ha fatto un viaggio veramente particolare. Ciao Miriam.
Ciao a tutti, grazie per l'invito e speriamo di potervi trasportare con me in questo viaggio su un sellino virtuale.
Che bello, non vediamo l'ora, siamo tutto orecchi.
Allora, questa sera appunto abbiamo l'occasione di fare questa chiacchierata con Miriam, che ci ha portato anche delle foto che chiaramente dalla radio non si possono vedere, ma che Miriam ci racconterà. Allora, un viaggio molto particolare che ti chiedo di presentare ai nostri ospiti e ai nostri ascoltatori.
Innanzitutto si tratta più di un sogno, io preferisco definire così perché il viaggio è nato da solo. Il mio sogno era semplicemente quello di percorrere una lunga distanza per conoscere diverse culture e immergermi nelle culture. Per motivi miei avevo programmato 9 mesi, classico anno sabbatico, e avevo pensato qualche mese dopo per rientrare alla normalità, e poi...
Sono successi un sacco di avventure nel frattempo.
Esatto.
Appunto, tu hai scritto anche un libro che abbiamo qui questa sera, che appunto dà il titolo anche all'incontro di questa sera. Io parto sola con la mia moto.
Sì.
Sono 3 proposizioni, 3 momenti diversi, e che questa sera cercheremo di esplorare tutti assieme. Un viaggio appunto di, in realtà, non 9 mesi, ma quindi...
23 mesi.
Quindi quasi 2 anni.
Quasi 2 anni, sì. Ho spaccato il secondo. Sono partita l'11 ottobre 2008 alle 3 del pomeriggio, sono tornata l'11 settembre 2010 alle 3 del pomeriggio.
Quindi con quel mese di anticipo che chiaramente però non era programmato.
Visto giusto quei 14 mesi di ritardo.
Di ritardo e di imprevisti, ma che probabilmente ti hanno portato a conoscere ancora di più i posti che volevi andare.
Proprio questo scrivo nel finale del libro, e grazie per averlo detto, che tutti non vogliono raccontare il finale, io invece voglio. Che il finale è proprio questo, io dico che grazie a tutti questi inconvenienti io ho potuto fare un viaggio e non semplicemente una traversata.
Ok.
Ho potuto immergermi e non semplicemente vedere i panorami.
E passare soltanto, ma hai vissuto anche i luoghi. Perché ricordiamo, il tuo viaggio è in sella a una moto, che modello?
È una vecchia R100 GS del 92, quindi un BMW 1000 di cilindrata da 250 kg.
Vai orgogliosa della sua data di produzione?
E cioè, vado orgogliosa del fatto che è la mia moto e non è stata una moto fornita per fare un viaggio, o sponsorizzata, se vogliamo usare questa parola, ma è la mia moto, non potevo farla senza di lei.
E che ha avuto però appunto la sua età questa moto?
Sì, sono partita con 110.000 km.
Ok, e ne hai aggiunti parecchi altri,
sì.
52.000
km
di viaggio dal sud dell'America, dall'Argentina,
esatto,
fino in Alaska,
esatto.
Quindi attraversando il Messico. Quindi l'America centrale, quindi una veramente un'odissea, si potrebbe dire.
Sì, si può paragonare tranquillamente a quello.
Un bel viaggio nei 2 continenti americani. Quindi un'avventura veramente incredibile che questa sera vogliamo raccontare al So Far So Good, proprio perché ricordo che il tema di quest'anno è sempre il discorso dell'attivazione e il discorso del viaggio. Il nostro protagonista, George Gray, che trovate il suo casco da palombaro sulla copertina della nostra grafica, è un viaggiatore. E quindi appunto abbiamo, come ha ricordato Gioia, è un tema a noi molto caro, quello di mettersi in gioco e di viaggiare, di iniziare un proprio percorso.
Non vediamo l'ora di sentire tutte le pazzesche storie che hai dovuto incontrare. Io cito solo il fatto che hai viaggiato con una BMW, perché insomma comunque è una moto comoda.
Da seduta dietro?
Sì, è vero.
Guidarla quando pesa 250 kg e sei insterrato, a volte ti penti, preferiresti avere un ciao.
Qualcosa di molto più leggero.
È vero. Allora, continua la musica di radiobue.it e continuano le storie, che siamo molto contenti che siano storie di donne, perché ieri l'altra...
Esatto. Penso sia una coincidenza, però ci fa piacere assolutamente dare questo spazio.
È una coincidenza, ti sei cercato tutte ospiti donne.
Non sono io responsabile del programma.
Ah, ecco. 21:40 minuti, torniamo in onda mentre la nostra ospite Miriam Orlandi è un fiume in piena, sta intrattenendo il pubblico del So Far So Good. D'altronde spiace in radio non poter vedere le sue bellissime foto, ma una domanda posso farla: nel libro che tu proponi qua, Io parto, Miriam, ci sono anche foto e microfoni? Ci sono anche video?
Ci sono anche video. Ho fatto una scelta, che è quella di mettere i QR code. I QR code si può attivarli tramite telefonino, certo, o tablet, oppure semplicemente andando sul sito ioparto.eu uno può vedere direttamente QR code di pagina tal di tali, può andare a vedere i video o altre foto che non mi ci potevano stare nel libro, altrimenti veniva un'enciclopedia.
È un diario di viaggio proprio pieno di foto, di spunti, anche di liste di oggetti. Ho visto all'inizio appunto la lista di oggetti che ti sei portata selezionatissima, cioè due magliette, ad esempio la tovaglietta per un asciugamano, e quindi...
Sì, 20 cm per 20 l'asciugamano.
Ci sono pure le misure, quindi una come dire, lista meticolosa di dettagli. Volevo con Miriam iniziare questo viaggio, quindi abbiamo appunto voluto scandire questo viaggio anche attraverso le sensazioni che tu hai vissuto in tutte queste diverse fasi. E la prima, appunto, abbiamo detto che sei partita dall'Argentina, mm-hmm, e la partenza è un momento abbastanza critico di un viaggio, vero?
La partenza è quella che tutti chiamano paura. Io definisco la paura un errore di valutazione. Tutti credono che la paura sia un'emozione, non è vero. O meglio, la paura è un'emozione, non un sentimento. Cioè si può solo che vincere, perché è una cosa temporanea, passa.
Ok.
E la paura per me in quel momento era il fatto che mi trovavo dall'altra parte del mondo, non parlavo la lingua, la mia moto, non avevo le mappe sul GPS. Tutti mi dicevano: non ce la farai mai.
Anche da casa ti dicevano, proprio dall'Italia.
Soprattutto da casa, soprattutto quelli che dovevano essere gli amici che mi sostenevano, erano tutti là a gridare, non
ce
la farai mai. Gufavano, sì. E quindi sai, anche la paura di campeggiare, la prima notte di campeggiare, cosa che adesso se vuoi mi manca, il campeggio. Io ricordo la prima notte che ho campeggiato da sola, fuori da quello che potrebbe essere un simil campeggio, io ho dormito tutta notte aggrappata al cavalletto della moto, sperando di trovare la mattina dopo non solo il cavalletto ma anche tutta la moto attaccata, perché la paura era anche che me la rubassero, anche
se
era assurdo.
Nel momento in cui ti addormenti e perdi, come dire, coscienza, non sai che cosa stia succedendo.
Non sai cosa stia succedendo. E la paura è l'emozione che mi ha accompagnato i primi tempi. La paura di non farcela, la paura di sbagliare, la paura costante sotto le più grandi sfaccettature. Ripeto, ho imparato che la paura in realtà non esiste, è un momento temporaneo.
E va gestita.
Va gestita, se vuoi semplicemente va... non mollare, perché il coraggio semplicemente è la testardaggine di non mollare.
Mi ricordo questa frase anche detta da Federica, ospite della nostra prima serata, e quando ha parlato del suo giro in bici, penso che Federica sia anche qui, che appunto fa parte dello staff.
L'ho conosciuta prima, eccola,
esatto,
là, ne parlavamo prima.
Eccola. Appunto anche lei tornava con questo mantra di non mollare, proprio perché se si molla all'inizio, che è il punto uno dei punti più difficili. Poi ci arriveremo magari anche all'ultimo miglio, che è anche quello psicologicamente molto forte, e perdi la maggior parte della soddisfazione anche proprio di iniziare e di sfidare te stesso in questa cosa.
Devi proprio capire che quello che a cui rinunci è qualcosa che non potrà più tornare indietro. Quindi il coraggio di non mollare è semplicemente dire: io questa cosa la voglio. Infatti quando qualcuno mi scrive: ah, io voglio partire per un viaggio, cosa mi consigli? La cosa che non gli consiglio ma gli domando è: perché lo vuoi fare?
Ma
perché sarò la prima donna che fa il giro del mondo. E allora sta a casa. Non sono queste le motivazioni che ti portano a un viaggio. Ti portano a una traversata, a un'impresa, a uno sketch pubblicitario.
Okay.
Ma non è un viaggio.
Io volevo a questo punto cogliere l'occasione di spiegare perché anche tu sei qui, quindi interrompere un attimo la nostra storia e raccontare il collegamento che porta Miriam qui al nostro So Far So Good, perché se si parla di viaggiatori non possiamo che citare il nostro presidente dell'associazione Coracanè, Alberto Fincato, detto Cinfaz, che ha conosciuto appunto Miriam in una situazione appunto assolutamente casuale da viaggiatori, e che chiedo appunto di salutarci questa sera.
Beh, io vi saluto tutti e saluto Miriam, che finalmente appunto dopo 3 anni riesco a portare a So Far So Good, a presentargli quella che è anche la mia realtà dopo aver sfiorato e conosciuto la sua. Ed è stato bello perché oggi quando ci siamo rivisti ci siamo abbracciati, cosa che in realtà non era successa la prima volta. È stato un incontro un po' particolare perché io in un brevissimo viaggio, perché nulla di assolutamente paragonabile, Mi trovavo appunto in Sardegna e nel cuore più selvaggio della Sardegna, in un paesino chiamato Patada, a ora di pranzo mi sono sentito chiamare dall'altro lato di una piazza: ehi, motociclista! E vedo questi due sfollati in mezzo, intenti a bere al bar un aperitivo, a farsi l'aperitivo, ecco, e mi hanno subito accolto. E questa è una cosa che a me ha colpito molto e che mi ha fatto scoprire quello che è uno degli aspetti del viaggio, ovvero l'accoglienza e l'accettazione dell'imprevisto come un dato di fatto, come una cosa che diventa quasi una consuetudine durante un viaggio, che è proprio saper accettare quello che è l'imprevisto e saperlo sfruttare a proprio vantaggio. Infatti dopo appunto è nata anche un'amicizia ed è stata una bellissima esperienza.
Abbiamo, non si può dire ma lo diciamo lo stesso, praticamente io ero in giro per l'Italia perché si parlava di questa donna a piazza e io in mezzo alla piazza che: ehi motociclista, vieni a mangiare con noi. Questo è venuto a mangiare con noi, cioè Alberto, poi ha deciso di rimanere mentre io presentavo il viaggio e poi abbiamo detto: dove vuoi andare a dormire, dormi con noi. E quelli che mi ospitavano mi fanno: ma tu, il tuo fidanzato e lui, dove vi mettiamo? Dentro il museo del coltello. Abbiamo dormito con delle sciabole di 40 centimetri al lato, che io pensavo: ma io questo non lo conosco. E l'ho invitato a dormire con me nel museo del coltello. Vabbè, andata bene.
Confermiamo che il nostro presidente è persona assolutamente come dire, pacifica e sicura. Io quindi ringrazio Alberto che appunto ci ha portato questo ospite e che poi appunto però c'ha anche una curiosità da dirci alla fine di questa chiacchierata, e quindi dovrà alzarsi un'altra volta, ma adesso può tornare. Grazie Alberto e grazie Miriam di essere qui questa sera.
Grazie allora Alberto all'incursione, grazie alle conoscenze casuali, alla serendipità della vita che ti fa incontrare persone belle, divertenti, con cui poi fai dei progetti reali come questo, di presentare questo bel libro qui a So Far So Good. Non stiamo parlando di Parigi, assolutamente no, in realtà inizia sempre per la P ma è la Patagonia, e qui a So Far So Good stiamo vedendo delle foto incredibili, il sole e la luna che convivono, grazie alla nostra ospite Miriam Orlandi.
Esatto, una motociclista, una donna che ha fatto un viaggio veramente particolare e l'ha voluto raccontare, ce lo racconta qui questa sera, ospite al So Far So Good, e con cui abbiamo appunto appena iniziato il viaggio, abbiamo superato una fase critica, quella dell'inizio, quella delle persone che comunque ti dicono: ma che cosa fai, ma chi te lo fa fare, altro classico, sì, classica come dire intercalare, ma dopo parecchi chilometri si inizia anche a capire, magari sei più sola e inizi a capire, a ritrovare appunto quella consapevolezza che il viaggio che volevi fare è una cosa che serviva a te, era un percorso che avevi scelto di fare.
Sì, il tutto è arrivato per esempio pian piano, non è mai un evento ma è una serie di eventi. Prima citavo quando mi sono addormentata aggrappata al cavalletto della moto. Da quella notte, con le paure, che parlavamo prima delle paure, io mi sveglio e accanto a me c'è una macchina. Accanto alla macchina c'è un uomo il quale mi guarda e mi dice: buenos dias, ¿quieres un café? Cioè io mi aspettavo, com'è che si dice, dovevano violentarmi, rubarmi, e questo mi ha offerto un caffè. E via via succedevano sempre queste cose, ogni volta, fino a che una notte addirittura ho sbagliato, non lo so cosa ho combinato, ho dormito al lato della strada, e quella notte io ho rischiato veramente di lasciarci le penne, ero in altitudine, faceva freddo, e in quel momento io ho pensato che sì, c'è la casualità della vita, però io in fondo stavo facendo quello che volevo.
Questo è un argomento abbastanza forte e di cui abbiamo parlato prima e che Alberto ha citato anche prima, la transitorietà, la fragilità anche che riscopri, sì, quando ti metti in viaggio. Però prima parlavamo, ci tenevo a spendere una parola, sì, abbiamo fatto questa riflessione: non è soltanto il viaggiatore, l'avventuriero, che sperimenta questa cosa, questa sensazione, ma la si può provare ogni giorno, voglio dire.
Ogni giorno.
E quindi secondo te anche questo viaggio, una cosa che puoi lasciare a noi e che prima ci siamo anche, abbiamo cercato di sviscerare, cioè cos'è che succede in quel momento, te ne rendi conto e cosa puoi insegnarci?
Allora, per me è stato il capire che ogni momento è a sé, non si ripeterà mai più, e che ogni mia scelta dipende da me. Quello che poi accadrà, l'incidente, può essere investito anche per casa, non solo all'estero, solo che se sei all'estero fai sensazionalismo, i giornalisti ne parlano, se sei a casa non si ricorda nemmeno nessuno chi sei, che poi anche lì, vabbè. Il discorso è proprio del prendere il momento, afferrarlo, fare della tua vita quello che vuoi e quello che puoi, perché non sempre si può fare tutto quello che si vuole. Esatto. Però non averci nemmeno provato non ne vale la pena.
È un gran peccato. È il nostro personaggio George Gray, che nell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master non apre neanche le vele, non spiega le vele della sua barca, e si pente alla fine di non essersi mai attivato nella vita. Se tu fai questo errore, poi te ne penti veramente per sempre.
Sì, è proprio questo. Il punto per me non è stato fare un viaggio, ma prendere la decisione di fare il viaggio. Questa è la cosa più importante.
L'iniziativa.
Sì, decidere di.
Poi
non importa che cosa decidi di.
L'importante però, anche mi viene da dire, Miriam, è non improvvisarsi. Avventurieri, cioè abbiamo detto prima, tu sei molto precisa e meticolosa nell'aver preparato soprattutto la strumentazione di abbigliamento,
sì.
Ma non ad esempio il GPS.
Il GPS no.
Esatto, GPS, tu arrivi, lo accendi e scopri che le mappe non sono presenti.
No, c'era l'Europa.
Solo l'Europa, esatto, e dove siamo? In America del Sud. Quindi abbiamo avuto un attimo un problema tecnico che però hai risolto in maniera egregia, voglio dire.
Beh, l'ho messo nelle borse, è arrivato a casa tutto graffiato perché ho cominciato a orientarmi col sole. Ho detto, va bene, sono a sud dell'equatore, a mezzogiorno il sole è a nord. Ci ho impiegato una giornata per rendermene conto che a mezzogiorno a sud dell'equatore il sole è a nord. Vi assicuro che non è facile, tutte le volte era
disorientante.
Sì. Per fortuna in Argentina c'è una strada alla ruta 3, poi c'è un'altra alla ruta 40, una scende lungo l'oceano, l'altra sale lungo la cordigliera andina,
quindi c'è poca scelta.
E sì, lì, se vuoi perderti, poi prima o poi torni indietro, ecco.
E questo tornare indietro, questo girovagare a volte anche per trovare la propria direzione o trovare un posto dove dormire, dove trovare un pezzo di ricambio della tua moto, ti ha portato a fare un tragitto che veramente sembra quello degli avventurieri dei secoli passati, che trovate sulla copertina del libro e che quindi vi dà subito a colpo d'occhio quello che è stato un viaggio di 23 mesi, ricordo, 52.000 chilometri. Questi sono dei numeri per impressionare, sì. Però qui avete poi appunto l'autrice del libro e l'autrice dell'impresa e potrete chiederle qualsiasi cosa.
Ecco, la cosa che mi piace dire, per prima, che autrice del libro e l'autrice dell'impresa, io ho scritto semplicemente quello che in genere racconto, e l'impresa io non l'ho fatta, è stata le Americhe che mi ha aiutato ad attraversarle, come dice Soldini, io non ho fatto niente, li ho solo guidato.
Esatto, è l'America che si è fatta attraversare.
È l'America che si è fatta attraversare, mi ha dato una mano, mi hanno aiutata.
E non il contrario. Perfetto, quindi a questo punto abbiamo visto come abbiamo recuperato la consapevolezza del viaggio,
sì.
Avevi recuperato fiducia e sicurezza in questo viaggio che può continuare.
Sì, la fragilità è solo una parte della sicurezza, è l'imprevisto, che diceva prima Alberto, che se tu lo usi nel modo corretto diventa occasione, diventa opportunità.
Perfetto.
Una cosa che citava lunedì, il primo giorno del festival, Federica, era che lei non era un'impresa sportiva.
No.
Non lo era assolutamente. Infatti lei è partita, ma non sapeva quando sarebbe tornata. Anche per te è stato lo stesso?
Sì, io avevo preventivato i 9 mesi solo per il discorso dell'aspettativa. Però effettivamente sapevo anch'io che non sapevo quando sarei tornata. Non sapevo nemmeno se sarei tornata.
E ti eri anche prefissata tot chilometri al giorno oppure partivi e andavi?
Partivo e andavo, non aveva senso. Non aveva proprio senso. E il motivo di non usare il GPS, di non recuperarlo, era questo: tanto non avevo un luogo dove andare, quindi non mi serviva.
Ah, ecco, a posto. Quindi ancora ascoltiamo Miriam Orlandi su radioboy.it, la sua storia pazzesca che noi invidiamo massimamente. Alzi la mano chi invidia Miriam per il viaggio che ha fatto. Tutti!
Ecco.
Una stand innovation qui al So Far So Good. Quindi continuate ad ascoltare la sua storia e continuate anche un po' con la musica di radioboy.it. Finché il sole non esploda, come il sole che è esploso in tanti giorni di corsa in moto di Miriam Orlandi, l'ospite di So Far So Good 2014 questa notte, anche di radioboy.it.
Esatto, una chiacchierata con una viaggiatrice che ha inforcato la sua moto per attraversare le tre Americhe e che a questo punto del nostro racconto è arrivata in Centro America.
Sì, la Centro America è festa.
È festa.
È festa, sì, anche un po' perché appunto lasciate le paure, cominciate la consapevolezza che le cose accadono perché devono accadere e tu puoi solo guidare questo cavallo imbizzarrito che è la vita. Ti rendi conto che in Centro America, siccome le banane sono lì e quindi le raccogli, il mango anche, la papaya pure, cioè, cosa vogliamo, che lavorino? Ma non voglio lavorare neanche io. Cioè,
e quindi si fa festa.
Si fa festa, è costantemente musica, costantemente ballo. Vai,
quindi non è come qua sui colli, che se rubi una ciliegia a un albero sui colli Ogani ti sparano dietro. Tu puoi prendere il mango tranquilla.
Io guardavo una pianta di papaie, che tu devi considerare che sarà 1,50 m la pianta di papaie, e ha in media dalle 5 alle 8 papaie da 1,5 kg l'una. e tu ti domandi come fa a star su quella pianta. Io le guardavo, stavo scattando una fotografia, il contadino mi ha detto ne vuole una, gli ho detto no, non c'è stato niente da fare, sono andata via con una papaya, sembrava un bambino Gesù in braccio.
Un'offerta che non si può rifiutare, insomma. E quindi abbiamo detto prima, quando facevamo la nostra chiacchierata per preparare questa serata, abbiamo detto ma questo clima che condiziona la cultura di un luogo, sì, di un popolo, e che possiamo un po' ritrovare anche nel nostro bellissimo mar Mediterraneo, perché anche da noi insomma si pianta qualcosa e viene su in maniera abbastanza, sì, facile, e questo in parte sembra condizionare il modo in cui poi ci comportiamo.
La mia teoria è che una cultura è completamente condizionata dal clima. Questa è la mia teoria. Quando io arrivata in Argentina da vegetariana trovavo solo carne, un chilo di carne a testa, o se volevo un'insalata era un affettato fino di cipolle. Quello che io capivo guardando il vento a 120 km all'ora era: c'han ragione, cos'altro possono coltivare se non piantagioni di mucche a distese infinite, perché con quel vento non cresce nulla. Poi quando arrivi appunto nei Caraibi e non coltivano neanche, perché le cose crescono da sole, per cui tu nel campeggio c'è scritto free banana e tu dici mi piglia per il culo? Gratis? Free organic banana, cioè banane biologiche gratis. Biologiche perché? Perché tanto cosa gli danno? Pesticida? Cioè,
vengono su da sole.
Vengono su da sole, quindi tutto questo ben di Dio ti rendi conto che è inutile che diciamo ah sì, loro solo sanno muovere il culo, non fanno... Sì, vabbè, l'ho detto.
Ormai l'ho detto. È fatta.
E non fanno nient'altro. E beh, non credo. Cioè, cosa devono fare? Non hanno mica bisogno di coltivare. Viene su tutto da solo.
E tu hai detto, ci hai raccontato di come sia particolare quindi lo scontro tra culture che si può venire a creare. Tra il loro modo di vedere, molto soddisfatto, però magari non moderno e sviluppato come il nostro, e il nostro modo di vedere.
Sì, è una diversa ricchezza. Per noi la ricchezza è possedere. Per loro la ricchezza è, pensate un po', avere tempo. Nel senso che loro quando hanno il tempo per andare a ballare sono contenti, quando possono andare a fare questo sono contenti, loro sono costantemente in festa. Il guaio è che tutte queste società in forte sviluppo imitano il nostro sviluppo. Spero che guardino anche ai nostri errori.
Io mi collego subito a questa tua osservazione, perché mi ha colpito il tuo racconto del Messico, quindi già continuiamo col nostro viaggio. E il Messico, che appunto è colpito da, come dire, è attraversato da questa crescita impressionante, sì, economica, ma quindi porta trasformazioni sociali, culturali, politiche, demografiche.
Tan cerca, tan quanto lejo de Dios come de Estados Unidos. Cioè, il Messico è tanto vicino, tanto lontano da Dio e dagli Stati Uniti.
Ok.
La barriera, ti dico questo, la barriera che separa Messico dagli Stati Uniti è un filo spinato. Io lo descrivo come un bambino in punta di piedi che spia su un tavolo pieno di dolci.
Il Messico che spia, quindi, che
guarda all'America.
Un rapporto di amore e odio, probabilmente.
Un rapporto di ammirazione e un rapporto di sottomissione.
Ok, quindi ancora più grave. Ancora più forte questa tensione che c'è, di voler imitare. Tu dici di non ripetere i nostri errori. Vorresti, ti auspichi che non facciano gli stessi errori nel loro sviluppo?
Sì, Città del Messico ha capito questa cosa. È stato per anni la città più inquinata al mondo. Hanno trasformato tutti i mezzi in mezzi elettrici o in mezzi a pedali, tipo i risciò cinesi. E Città del Messico nel giro di 2 anni ha scomparso completamente l'inquinamento.
Quindi un approccio veramente radicale, che si rifà magari anche a nostri movimenti qua, magari europei, dove siamo un po' più sensibili al tema dell'ambientalismo, della difesa dell'ambiente, la mobilità sostenibile, che però lì è stata messa in atto in una città da quanti milioni di abitanti?
Ah, non ricordo, però comunque un'enormità,
cifre,
forse la seconda al mondo.
Da capogiro.
Sì.
Che quindi hanno veramente un problema, avevano un problema. Non
avevano un problema e l'hanno risolto nel giro di poco tempo.
E questo ci dà, a me almeno, fa girare la testa come questi paesi così lontani dal nostro, mm-hmm, dal nostro mondo, dal vecchio mondo, dall'Europa, che iniziano veramente a essere protagonisti della loro storia con soluzioni innovative, con slanci in avanti, con nuove tecnologie, con nuove istituzioni.
La condivisione è il segreto. Se noi impariamo da loro e loro imparano da noi, è la cosa migliore. È la condivisione. È quello che stiamo cercando di fare stasera qui a Sofà So Good. Non solo io con questo racconto che condivido con voi, ma anche voi con le vostre attività. Stavamo parlando prima del nuovo AIM.
Laboratorio culturale.
Beh,
AIM.
Ecco, AIM. Mi piace chiamarlo AIM.
Esatto.
Io sono.
Esatto.
bene, mi piace questa cosa. Questa
posso fare una domanda?
Aiuto.
Io ogni tanto calo proprio il livello, ma a proposito di sviluppo, il traffico, cioè qual è il paese più trafficato sulle strade, quindi quello con maggior problemi di traffico per te che sei motociclista, che hai incontrato?
Italia.
No, in questo viaggio dalla Patagonia all'Alaska.
L'Italia.
da cui sei dovuta partire, quindi.
Sono tornata qui. No, traffico là, no. Forse gli Stati Uniti mi hanno fatto un po' paura, però dopo 20 mesi di Latino America a finire sulle highway americane, un attimino di panico alle uscite a capire dove dovevo andare, cioè, ti insegnano la corsia dove devi stare 4 km prima, e per me era un po' strano, ecco. No,
era troppo strutturata come cosa.
Sì, no, cioè non potevo cambiare di corsia perché c'era la linea continua.
Ho capito, e quindi seguivi le regole.
Bene, quindi continua il viaggio di Miriam che risale dal sud al nord del mondo, e dal Sud America al Nord America, e continua anche la nostra risalita musicale. Miriam Orlandi su radiobue.it in diretta, sono le 10:07, ancora tante chiacchiere con lei che ci gasa tantissimo.
Spericolata, avventuriera.
Voi mettete la musica, qui non si sente, mi metto a raccontare quello che gli altri di radio non possono sentire.
Esatto, qui quindi l'esperienza è arricchita, dovete venire al So Far So Good, altrimenti vi perdete parte dello spettacolo e vi perdete tutto l'intrattenimento che abbiamo preparato qui per voi. Questa sera anche un lunedì sera con un concerto subito dopo delle intervista che Gioia poi ci spiegherà meglio, e appunto il sta passando in ad esempio un piccolo video con la moto di Miriam e il suo bolide. Ora appunto siamo arrivati nel viaggio, abbiamo superato la festa latinoamericana e siamo arrivati nel paese, come dire, il parco giochi degli Stati Uniti, giusto?
Ma gli Stati Uniti sono esattamente come noi li vediamo nei telefilm, e questo è quello che a me aveva colpito, entrare nei supermercati e dire io questa cosa l'ho già vista. E ricordarsi di averla vista in un telefilm è abbastanza impattante. Le case, proprio come le ricordi, no? Che apri la porta, c'è il soggiorno e la cucina. È forte, perché ti sembra di vivere un costante déjà vu. Cioè, io ho già visto questa cosa, io l'ho già fatta questa cosa. In realtà no. Però il conforto degli Stati Uniti mi portava alla nostalgia del Latino America. Un Messico dove l'università, la UNAM, Università Nazionale Messicana, è gratuita, quando invece negli Stati Uniti no.
Assolutamente no.
Mi faceva domandare al mio cervellino da viaggiatrice: qual è il terzo mondo? Io posso solo dire che gli americani, gli statunitensi, sono stati favolosi con me, perché mi hanno accolta, mi hanno veramente vezzeggiata, mi facevano i complimenti anche per strada, ormai si parlava anche sui giornali, sta pazza. Sì, sì, gli americani poi hanno questa cosa, moldi e fuggi, no? Per cui tutte, esatto, le volte uscivo su una rivista o qualcosa, il giorno dopo l'avevo buttata via la rivista, la mia nonna le conservava, loro le buttavano.
Molto mediatici, prima ci hai raccontato mediatici. Un esempio che mi ha fatto veramente sorridere del bambino che viene qui in Italia, appunto abbiamo i bambini che a scuola fanno le recite.
Ah sì, noi
si preparano.
Cioè, ve lo ricordate, tutti avrete imparato una poesia a memoria. Ecco, no, là gli facevano fare, doveva fare la rappresentazione di uno spot pubblicitario inventato da lui, 7 anni.
Quindi sono belli tarati, insomma, già da piccoli iniziano a essere orientati.
Sì, ma non è sbagliato o giusto, è semplicemente un meccanismo in questo modo. La visione dello sbagliato e del giusto in questa fase del mio viaggio era già caduta.
Del giudizio, cioè non c'era un giudizio.
Questo
di
non significa che io non soffro, io soffro anch'io, sto male anch'io, quando mi si dice qualcosa mi fa comunque dolore, però ho imparato che ogni realtà è diversa in base alla realtà in cui cresci, per loro è giusto così. È un'altra cultura, ma un'altra cultura non vuol dire giusto o sbagliato, è semplicemente,
esatto,
un'altra cultura.
Il problema è quando questa una si impone sulle altre.
Questo è il problema,
no?
Questo è il problema.
Ovviamente ce ne sono di alcune che sono più forti e cercano di imporsi.
L'imposizione di una cultura è la nostra incapacità di adattarsi all'altra. Cioè noi imponiamo una cultura quando non siamo in grado di adattarci all'altra cultura.
Di capirla,
quindi conoscerla, comprenderla. In copertina appunto ci sono come prime tre frasi: capire, conoscere, capire, comprendere.
Tre parole chiave che ti sei portata,
sì,
dietro appunto per il,
sì,
tuo, per il tuo viaggio.
Oggigiorno ci aggiungerei apprendere,
okay,
imparare.
Dall'altro, che,
sì,
si ricollega a quello che dicevamo prima.
Sì.
Se si è capace di fare rete, di capire, osservare, chiedere all'altro un aiuto, un consiglio, si può imparare moltissimo e si può scambiare in questo caso.
Spesso non chiediamo perché abbiamo paura di quello che succederà.
Ok, del risultato, della conseguenza.
Sì, di essere derisi o altro. Comunque gli Stati Uniti erano sicuramente una pacchia.
Cioè, tu hai passato 20 mesi praticamente nel
in Latino America fino al Messico
e poi in
3 mesi ho fatto California, Oregon, Washington State, Canada, Alaska.
Cioè l'ultima parte è stata una volata, possiamo dire.
E mi costava tanto come stare 20 mesi in Latino America.
un bel problema, stesso fattore che giustamente ricordava anche Federica, viaggiare nei paesi occidentali, sì, come dire, impone costi molto più onerosi per il viaggiatore. Sì. E ovviamente sei arrivata appunto, questo tua idealmente hai appunto attraversato le tre Americhe. Mm-hmm. Ci stiamo avvicinando alla fine di questo viaggio, sì, e di questa chiacchierata, e ti vorrei chiedere di raccontarci un po' quella che è stata un po' è l'ultima parte. Hai detto che non ti fai problemi a raccontare il finale, perciò volevo capire qual è stata la sensazione, perché abbiamo passato dalla paura, la consapevolezza, il divertimento,
sì,
lo scoprire le culture, anche quella americana che così ci è, sì, vicina e così, come dire, dialoga tanto con quella europea, e poi arrivi verso alla fine, di nuovo nella natura.
E per me è stato un po' un ritorno a casa. Mi rendevo conto che ormai, sai, negli Stati Uniti campeggiare costa come andare in un hotel, $35 una piazzola da campeggio, e quindi non mi conveniva. E arrivare in Canada, dove l'unica cosa a cui devi stare attento sono gli orsi, le volpi, l'alce e quel bellissimo bisonte che mi galoppava al lato della strada
e che non sai mai che se si sposta alla sua destra,
esatto,
o alla sua sinistra ti travolge.
Questo può essere, se vuoi, un problema, però è parte di un ritmo che sentivo più mio e che ora oggi sento più mio. In qualche modo per me è stato scoprire che il viaggio finiva, perché io avevo messo un punto a questo viaggio, perché era giusto mettercelo un punto, ma che non finiva lì. Quando qualcuno mi chiede il prossimo viaggio, e io dico ancora, cioè ho già imparato, cosa devo fare? Un altro. Ognuno di noi ha un'esperienza. Per me quel tipo di esperienza finiva lì. Ne ho tante altre.
Che vuoi fare anche?
Che voglio
anche
fare, che non è necessariamente un viaggio. Ce ne sono tantissime
altre esperienze.
Cose. E lascio che la vita me le porti. Ogni tanto mi arrabbio, non più tardi di 2 giorni fa. Ma non è che per questo io sono diventata perfetta. Ho solo scoperto che è possibile.
E soprattutto non molli. Non molli nel fare sempre di queste tue esperienze un tuo percorso personale,
sì,
per imparare di più, per migliorarsi,
imparare di più,
per conoscere altre situazioni, arricchirsi fondamentalmente.
La condivisione è fondamentale. Noi ce lo dimentichiamo troppo spesso. È necessaria. L'abbiamo strutturata la parola in insegnante allievo, ma questa è una routine, uno schema che si ripercorre ogni giorno. Io non sono insegnante perché sono qua a raccontare. Io spesso nelle domande di chi mi ascolta ho più insegnamento di quello che loro credono, perché a volte mi fanno delle domande e dico cazzo, questo non ci avevo pensato,
e quindi
questo punto di vista non l'avevo visto, e quindi mi apre nuovi punti di vista, nuovi scenari sul mio viaggio che ho vissuto io direttamente.
E di nuovo, se ci si chiude nella propria autorità, nella propria torre d'avorio, io ho fatto questo viaggio, io ho superato i 52.000 chilometri,
non esiste,
muore lì
esiste. Infatti si diceva prima con Alberto, qualsiasi moto è una buona moto, qualsiasi viaggio è un buon viaggio. Non esiste un viaggiatore più bravo di un altro. Mi dispiace, lo so che tutti vorrebbero che io dico io sono molto brava perché io sono stata, no, non esiste.
Perfetto, ed è quello che cercano sempre di farti dire anche un po' in TV, cosa di cui parleremo nell'ultima parte.
E invito anche tutte le persone che sono qua e gli ascoltatori in radio, se avete domande, Miriam è una proprio
vulcano.
Un vulcano, risponde sicuramente a tutte le vostre domande. Su radiobo.it, una band che ha un nome che ha tutto un programma per Miriam, che si chiama Ok Go. Ok vai, quindi cioè è più azzeccata
ci siamo,
di questa.
Esatto, un nome azzeccato anche per quella che in chiusura di questa chiacchierata presentiamo, un'iniziativa in cui è coinvolta Miriam e anche il nostro Alberto Cinfaz, altro viaggiatore appunto di moto e anche fuoristrada, il nostro presidente qui presente. Un'iniziativa abbastanza particolare che ha sempre a che fare col viaggio e con lo scambio, e che chiedo appunto di Miriam di presentare.
Ma allora, Go Live and Tell è l'idea di un'amica, Rachel, che ha semplicemente deciso di mettere a disposizione tutto quello che aveva in garage per gli altri. Poi si è resa conto che questo non bastava, per cui per avere crediti per usare queste cose uno può anche mettere a disposizione monte ore di una sua particolare abilità. Quindi il progetto si chiama Use It, E l'idea è stata in questo momento, questo Go Liventele, di far passare una GoPro e delle magliette,
quindi una macchina fotografica,
sì,
e
una macchina fotografica, videocamera, di mano in mano per tutta l'Italia. In questo momento sono soprattutto i motociclisti che sono impegnati, perché Go Liventele dice vai, vivi e racconta, che è un po' quello che abbiamo fatto stasera.
Esatto.
E uno dei capitani è stato il nostro carissimo Cinfaz, che adesso deve passare il testimone a me.
Esatto, quindi questo testimone è la macchina fotografica che passa di mano in mano e continua a registrare le immagini del viaggio.
Sì.
E che quindi Alberto ha fatto. Alberto, adesso ti chiedo, dov'è che l'hai fatta viaggiare questa fotocamera?
Beh, io avevo promesso a Rachel che appunto l'avrei portata da Pedavena, dove sono andato a prenderla dal precedente capitano, la Silvia Fit. E appunto gli ho fatto fare un giretto sui nostri colli euganei e adesso la consegno nelle esperte mani di Miriam,
che quindi partirà per questa fotocamera, registrerà, speriamo, che tipo di paesaggi?
Ma non necessariamente paesaggi, nel senso che la mia idea è, per esempio, di nuovo la condivisione. Penso che registrerò un po' gli amici che ho, quindi un po' il vostro So Far So Good, mi sembra giusto, e un po' qualche amico che fa l'aerografo, qualche amico che fa il restauratore di antiche moto. L'idea è quella proprio di far vedere il mondo, che non è solo il paesaggio.
Okay.
Il mondo è anche le persone e le abilità di ognuno di noi,
le azioni che si consumano nel quotidiano.
Sì. Poi questa GoPro, io qui lancio l'appello, deve scendere, deve andare giù al sud Italia. Se qualcuno si offre, mi può contattare come volete, Miriam Orlandi. Devo fare il passaggio di testimone, non abbiamo neanche il prossimo capitano. Non mi farete fare il giro d'Italia a me, vero?
Quindi un'avventura anche quella di trovare il prossimo testimone che prenderà questa videocamera e continuerà questa staffetta motociclistica.
Sì, non necessariamente. Se qualcuno in bici vuole fare un giro, va bene, va benissimo.
È una condivisione, è un viaggio. Il viaggio che appunto ha presentato questa sera Miriam, che ringraziamo di essere stata qui con noi, e che appunto ha scritto il suo libro Io parto sola con la mia moto. Ricordo appunto 3 Americhe, 52.000 chilometri e 23 mesi di viaggio. Un viaggio che appunto ci ha raccontato questa sera e che veramente ringrazio.
Sono a disposizione quando volete, io sono ancora qui alla festa. Mi sa che poi ci sarà un po' di domande appena spegniamo i microfoni. Sono tutti timidi.
Esatto.
Una domanda io la faccio, visto sono, colgo l'occasione. Adesso hai parlato di persone, invece in tutto questo racconto che ci hai dato, vedendo anche le foto, hai parlato più di luoghi o delle tue visioni del mondo, no? Come cambiavano, e di te stessa. E invece che persone ti porti dietro da questo viaggio lunghissimo?
Tutte. Pensa che non più di un mese fa è arrivata una persona dall'Argentina che era in giro per l'Europa con i figli, è passata da casa mia. Stella è stata 20 minuti a parlarmi tenendomi per mano. Io sono stata semplicemente una settimana a casa sua. È stata veramente 20 minuti a non mollare le mie mani. E non c'era nessun imbarazzo, nessuna difficoltà. Era solo proprio riacquistare un amico. Un po' l'abbraccio che ho avuto con Alberto, che non ci siamo mai abbracciati l'altra volta, e dopo 3 anni ci si vede, la prima cosa che viene è un abbraccio. Non solo lei, non più tardi di 3 giorni fa c'era Serdar. Serdar è un turco conosciuto in Argentina che adesso sta andando verso l'Australia. Cioè, io tutte queste persone le porto non solo nel mio cuore, ma in qualsiasi modo sto cercando di rincontrarle. E la vita mi sta facendo rincontrare queste persone. Alcune andrò io a trovarle, perché certe zone non hanno la possibilità di venire. Ma io credo che ci sia un circolo di eventi che bisogna lasciare fluire. E sì, hai ragione, forse sono più le persone che mi porto che i luoghi.
Quelle esperienze di cui parlavamo prima, cioè quelle cose che la vita ti spinge addosso poi. E
gli incontri, come con Alberto. Tu sei fermo sul lato della strada, mi è successo ieri. Tornavo dalla Svizzera e ho trovato un motociclista, non dico la marca se non si offendono, con una moto che non andava e la spingeva. Mi fermo e dico: hai bisogno di qualcosa? E mi è scoppiata la batteria, ho già chiamato, vengono a prendermi. Posso fare qualcosa per te? E quello mi guarda e fa: no, ma grazie. Perché non siamo abituati che qualcuno dica: posso fare qualcosa per te? Cioè, lui mi aveva detto che aveva già risolto il problema. E quindi sì, sono più le persone. Ti ringrazio per la domanda, perché forse hai ragione, abbiamo proprio dimenticato che tutto il libro è fatto più di racconti, di eventi, di persone incrociate e di quanto loro mi hanno insegnato e lasciato nel cuore.
E un'ultima domanda, ma veramente stupida. Io so che tra motociclisti qua in Italia, quando ci si incrocia ci si saluta con la mano o col piede.
Sì.
È un uso, no? Giusto?
Sì.
Mi confermi?
Sì.
Si fa in tutto il mondo o no?
Sì. sì, magari da noi è più strutturato con solo tra questa marca e quell'altra marca.
Ah, ok. È vero, perché i motociclisti non salutano gli scooteristi.
Esatto, ma anche più c'è quella marca e non quell'altra. Vabbè, lascia sta. Là è ancora più profondo, là ci si ferma. Là ci si ferma perché se vuoi adesso ci sono i GPS, prima ci si scambiava le mappe. Cioè tu mi dai la tua mappa da dove vieni, con scritto sopra i tuoi punti dove ti sei fermato.
Anche magari per un rifornimento.
Esatto,
per campeggiare.
Anche solo l'acqua, anche solo. E io ti do la mia con scritto sopra. Ormai non si fa più, in genere si scambiano i punti GPS o ci si dice... Io mi ricordo quando ho incrociato dei brasiliani, io il brasiliano, cioè tolto parlare dialetto bresciano non riesco. Gli ho fatto in qualche modo capire che la dogana era 6 ore e quello mi dice 6 ore, ma non sono, guardando la mappa, ma non sono,
certo,
40 chilometri, sì, ma sono 6 ore, 40 chilometri ma sono 6 ore, e quello mi ha detto ah sì, per il deserto ce ne sono altre 6, alla faccia.
Grazie, allora grazie mille a Miriam Orlandi, alla sua testimonianza, grazie agli ospiti del So Far So Good, grazie agli ascoltatori di averci seguito.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.